Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid su radiofonica.com. Anche questa settimana ci siamo interessati di delle informazioni e delle notizie che sono state più seguite dall'auditorium, ma anche in generale sulla stampa e interna e internazionale. E in particolare è importante vedere come già ieri c'è stato l'incontro tra Berlusconi e Obama, che si sono incontrati alla Casa Bianca e che hanno rinsaldato la loro amicizia, che non era partita sicuramente col piede giusto, visto le dichiarazioni di Berlusconi, che tra l'altro aveva già riaffermato l'altro giorno che partiva per andare a salutare il suo amico bello e abbronzato, quindi ha di nuovo affermato quello che ha detto già qualche mese fa. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ha accolto alla Casa Bianca Silvio Berlusconi per un colloquio nello studio Valle, che sarà appunto, che raccoglierà come punti nodali e come agenda l'imminente vertice del G8 all'Aquila, ma anche altri punti importanti per ciò che riguarda la politica interna e la politica internazionale. Si parlerà del rafforzamento della presenza italiana in Afghanistan, anche della situazione in Iran, dei negoziati di pace in Medio Oriente, dell'Afghanistan e del Libano. Sul piano bilaterale, il recente accordo tra la Fiat e la Chrysler, che ha messo in primo piano la qualità della tecnologia italiana e offre a Berlusconi la possibilità di parlare di altri progetti economici di interesse italiano, compresa la questione degli elicotteri della Finmeccanica. Quindi l'incontro con Barack Obama è stato il primo faccia a faccia tra i due leader, ha costituito per Berlusconi un'occasione per gettare le basi per stabilire un rapporto personale finora limitato alle telefonate e agli incontri molto più nei vertici internazionali che appunto privati. E dopo il colloquio con Obama, Berlusconi si recherà anche da Nancy Pelosi, la speaker del presidente, e altri esponenti del Parlamento degli Stati Uniti incontreranno appunto il presidente del Consiglio italiano. E in serata poi il presidente del Consiglio lascerà Washington per tornare in Italia. Quindi questo è quello che riguarda Berlusconi e Barack Obama, ma altre notizie ci vengono dal panorama italiano, in particolare quello che accade a Napoli, dove è apparsa una circolare della Polizia Municipale che provoca un'altra bufera al comando di Napoli, e perché ci sono più multe per fare carriera, a quanto pare. La nota è stata emanata dal colonnello Antonietta Agliata, braccio destro del comandante Luigi Sementa, che era assente quando la lettera è partita e che in sintesi fa riferimento alla possibilità di fare più rapidamente carriera aumentando il numero di verbali e delle operazioni. Quindi questo sicuramente ha scatenato molto scalpore, è una notizia che è apparsa sul Mattino di Napoli. E altra cosa che è apparsa sui mezzi di comunicazione in questo periodo è il video che ritrae un comandante, un colonnello delle ronde che appunto, diciamo, sono protagoniste delle ronde nere contro immigrati, contro gente di sinistra, insomma un po' contro tutti, sappiamo bene di che cosa si parla. E da anche Gianni Alemanno, il sindaco di Roma, ha commentato l'iniziativa dell'MSI di Gaetano Saia di promuovere ronde con i suoi membri vestiti con divise che evocano quelle naziste indossate dalle SS, e ha affermato che è un caso censurabile in maniera totale. È un caso appunto che ritrae un evento fatto peraltro da personaggi assolutamente improbabili, che sembra fatto apposta da tutti coloro che vogliono gettare ombra e discredito su qualsiasi ragionamento di volontariato sul territorio. E scendendo un po' più a sud, ricordiamo che si è appena concluso a Lecce il summit economico-finanziario degli otto paesi più industrializzati del mondo. C'è stata particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica, più che altro anche da parte della, della cittadinanza. Si parlava tuttavia di una situazione un po' diversa, perché si pensava che sarebbero arrivati diversi gruppi già dalla Grecia, dalla Germania, si parlava di truppe di violenti raccolte nei campeggi dell'esercito di facinorosi sul litorale adriatico e pronte all'azione. In realtà non c'è stato nulla di ciò, anzi le manifestazioni sono state abbastanza pacifiche, a volte si è lasciato spazio anche al gioco e allo scherzo, quindi nessun sacco di zampietrini nascosti nelle aiuole, mentre invece il dispiegamento di forze è stato abbastanza massiccio, così come la limitazione della circolazione automobilistica e pedonale, per garantire appunto la sicurezza più totale dell'evento. E in particolare c'è stato da questo punto di vista si è trattato un argomento prettamente economico, ovviamente in vista del summit all'Aquila del G8. E si è riaffermato come in realtà la crisi economica sia tutt'altro che evitato, comunque tutt'altro che aggirata. E questo era l'approfondimento per ciò che riguarda l'Italia, in particolare anche con gli stati esteri, come appunto abbiamo visto tra Berlusconi e Obama. Prima di passare alla canzone di Mike Oldfield, vi volevo ricordare che abbiamo sempre il contatto per interagire con noi, sia su radiofonica.com che su redazione@radiopoliticoda.org. E dopo la canzone di Mike Oldfield vi lascio alla rubrica di Alessandro Giancarlo, Informality, e noi ci sentiamo dopo.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Quest'oggi abbiamo molte cose di cui parlarvi, la settimana scorsa non ci siamo sentiti perché, come potete immaginare, dopo le nostre ultime trasmissioni siamo stati mandati in vacanza forzata, diciamo. È venuta una camionetta, ci ha prelevato e ci ha mandato in crociera sul Tirreno.
Sì, abbiamo avuto qualche difficoltà mentre passavamo vicino Lampedusa, ci hanno scambiato per clandestini, siamo stati un paio di giorni a Lampedusa, poi abbiamo fatto una breve vacanza a Tripoli finché non ci hanno riconosciuto.
Però da Tripoli poi abbiamo preso un passaggio, abbiamo chiesto un passaggio al colonnello Gheddafi, che ci ha portato, eravamo insieme alle Amazzoni, è stato un bel viaggio. Le Amazzoni non è vero che siano lesbiche, ve lo assicuro, è stata un'esperienza molto interessante.
E quindi abbiamo riposato anche qualche giorno nella tenda insieme a Gheddafi, quella è stata un'esperienza un po' meno mistica, diciamo.
Vi devo dire, Gheddafi la notte è un casino, ragazzi, è veramente problematico, perché non sta fermo un attimo uno, si muove nella tenda e fa un bordello, davvero, è incredibile.
C'erano lui e c'erano anche delle belle pecorelle del deserto che ha portato con sé.
Ma le pecorelle erano le Amazzoni o le pecorelle gli animali?
No, erano proprio gli animali, le Amazzoni chiaramente non dormivano con lui.
Le Amazzoni, che c'erano un paio, erano veramente belle. Comunque,
sono state intraviste vicino a Palazzo Chigi, però questa è un'indiscrezione.
Poi i manifestanti, ricordo che urlavano portalo, portalo a Villa Certosa, portalo, portalo a Villa Certosa. Perché parliamo di Gheddafi? Vi parliamo della visita di Gheddafi perché innanzitutto ha paralizzato la città per 2-3 giorni, perché quando si spostava da lui, insomma, era tutto paralizzato, e poi perché nel corso della sua visita ha accumulato circa 12 ore di ritardo.
Sì, ha fatto un po' i comodi suoi, non ha tenuto conto della gente che lo stava aspettando, delle manifestazioni che erano previste, e soprattutto ha sbeffeggiato un po' tutte le nostre cariche istituzionali. Solamente Fini ha reagito al suo ritardo di almeno 2 ore e quindi ha evitato di aspettarlo e se è andato a casa.
Il bolscevico Fini, perché diciamo ultimamente è bolscevico, rischia di starmi simpatico con le dichiarazioni che fa da Presidente della Camera. Cosa ha fatto? Ha annullato l'incontro dopo 2 ore, ha detto mi assumo le responsabilità di quello che faccio e da parte nostra il plauso alla sua iniziativa.
Ma soprattutto Gheddafi si è presentato con una una fotografia sul petto.
Sì, diciamo c'aveva i quadri attaccati sulla divisa, sulla sinistra aveva tutte le bandierine solide che si mettono, penso ci avesse anche una persona dietro con...
si è presentato come una galleria vivente,
diciamo. Esatto, poi sulla destra invece aveva aveva la foto del leone del deserto, un eroe anti-italiano.
Sì, esatto, eroe anti-italiano che... praticamente rappresentava la reazione dei libici contro la colonizzazione italiana ai tempi del fascismo, e ha voluto rivendicare appunto quelle posizioni che sono in contrasto chiaramente con l'Italia.
Questo perché? Perché pensiamo che una volta tornato a casa dirà: sono andato lì, ho accumulato tanto ritardo, ho fatto come mi pareva e ho esposto la foto dell'eroe anti-italiano.
Tanto per vedere quale considerazione ha di noi anche un personaggio molto particolare come Gheddafi, diciamo la sua importanza è molto relativa e la sua qualità, le sue qualità morali anche discutibili.
Fermo restando che comunque dovremmo giustificare questo tipo di comportamenti, questo tipo di legami con certi personaggi in sede multilaterale. Pensiamo per esempio alla NATO, che non vede molto di buon occhio l'accordo che c'è stato, l'accordo bilaterale fra Italia e Libia.
Stiamo parlando sempre di un vergognoso dittatore, quindi vuol dire chiaramente discutibile un qualsiasi accordo.
Si trova bene qui da noi, no?
Sì, chiaramente, troviamo sempre d'accordo. Se non sono dittatori, forse non sono amici del nostro presidente.
Esatto, fra di loro si capiscono. Passiamo alla prima canzone?
Sì, passiamo alla prima canzone.
Quest'oggi vi parliamo di Mediterraneo, come di quel grande plasma che ci lega tutti quanti, che ci lega un po' tutta l'Europa e che lega le culture che vi si affacciano sopra, da quella greca, quella francese, quella algerina.
Da buoni leader, diciamo, siamo legati anche noi, loro hanno il loro dittatore, noi abbiamo il nostro, quindi gli dedichiamo questa canzone.
La canzone è di Eugenio Bennato, Che il Mediterraneo sia.
Quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì.
Bye.
الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار لا اله الا الله tra il futuro e la poesia nella scia di quei marinai e quell'onda che non smette mai nel Mediterraneo.
Ora passiamo da un beduino che dorme a Villa Panfili a andare a farsi le canne a Villa Panfili, passiamo a chi dorme in Parlamento.
È stato pubblicato proprio oggi un report sul rendimento dei parlamentari. Leggiamo da Repubblica: la fotografia dei primi 12 mesi di vita delle Camere l'ha scattata l'osservatorio composto da Cittadinanza Attiva, Controllo Cittadino e Openopolis.
I criteri su cui si sono basati per stilare questa statistica riguardano quante volte un parlamentare è stato primo firmatario, quante volte ha firmato quindi un atto legislativo, un atto ispettivo, quante volte è stato relatore, insomma quante volte ha partecipato attivamente alla vita parlamentare.
Indovinate un po' chi risultano in classifica come rendimento?
Proprio la maggioranza, quelle marionette sedute là su quelle poltrone, a scaldare poltrone, quelle gnocche clamorose sedute là, chiaramente non possono partecipare, forse non sanno neanche leggere probabilmente.
Dal report insomma viene fuori che il Parlamento ha di fatto ratificato il 90% delle proposte dei disegni di legge del Consiglio dei Ministri. Di fatto il Parlamento è diventato oggetto di ratifica della volontà del Consiglio dei Ministri, limitando a 7 provvedimenti le iniziative parlamentari.
Emergono invece i parlamentari dell'Italia dei Valori, emergono anche quelli del gruppo della Lega e al Senato anche il Partito Democratico.
Praticamente chi ha il 35 o il 20%, 25% non ha più di tanto bisogno di lavorare per poter aumentare il consenso.
Sarà imbufalito Brunetta contro questi fannulloni. D'altra parte non sono fannulloni. Se uno va lì a difendere la propria posizione contro un processo, se uno va lì a dare la mano perché è la valletta del Premier, è chiaro che non ha alcun interesse a contraddire, a elaborare un qualsiasi progetto di legge.
La cosa brutta è che le iniziative di legge parlamentare sono pochissime, di conseguenza è andato proprio mutando il significato e il ruolo del Parlamento nel corso della storia dell'Italia.
D'altra parte il Parlamento rappresenta poi il popolo, quindi sono tutti servi, nessuno alza la voce, così siamo in Italia.
Che tristezza. Passiamo adesso a parlare di una cosa che troverà pochissimo spazio nei mezzi di comunicazione italiana. È una cosa che vi dico la verità, sappiamo unicamente perché viviamo qui a Roma e perché abbiamo dei contatti con delle organizzazioni di cittadini. Oggi ci sarà una protesta davanti a Montecitorio.
Sì, ci sarà una protesta dei manifestanti contro il DDL per i terremotati. Sono appunto un'organizzazione di cittadini provenienti dall'Abruzzo che protestano appunto contro il trattamento che stanno ricevendo già nella loro di situazione e protestano anche contro le politiche del governo.
Troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno al sito www.3e30.com, le cifre scritte a cifre. Perché vi diciamo questo? Perché insomma il governo parla sempre in modo trionfalistico delle proprie iniziative all'Aquila, addirittura insomma proprio lì il G8 diranno che ci saranno case, crociere, tutto consegnato entro settembre, e poi in realtà la differenza è diversa, ci sono 2-3 mila cittadini dell'Aquila che verranno oggi a presentare insomma il loro dissenso davanti a Montecitorio. Una delle cose più brutte è che i giorni passati è stato vietato nei campi il volantinaggio per diffondere questa iniziativa. È stato utilizzato come pretesto per vietare il volantinaggio il fatto che andava a violare la quiete del campo.
È un'iniziativa imbarazzante soprattutto per una questione di libertà di espressione che comunque sta venendo meno in tutti i campi e soprattutto segue a quell'iniziativa di non parlare più nei telegiornali del terremoto dell'Aquila, non se ne parla più, come se tutto fosse a posto, come se niente fosse successo.
Se ne parla solo su Studio Aperto, dove almeno 2 volte al giorno ci viene questa notizia. terremoto, l'aquila riparte, i campi tornano alla normalità e poi si vedono insomma sempre video di bambini che giocano, che passano il tempo nel campo. Peccato però che la realtà sia un'altra cosa. I manifestanti chiedono trasparenza, chiedono partecipazione e chiedono che tutto venga fatto nel migliore dei modi, soprattutto perché a quanto pare l'Unione Europea sta stanziando più di 400 milioni, che più di 460 milioni mi pare, che è la più grande cifra che sia mai stata stanziata per l'Unione Europea, preceduta solo dai 440 milioni che erano stati stanziati per aiutare la Germania dopo le elezioni del 2002.
Quindi la mafia e la camorra si fregano le mani appunto per intervenire in questa ricostruzione, come hanno sempre fatto, sicuramente gli sarà permesso di fare, non ho dubbi su questo.
Ricostruiranno probabilmente tutto con lo stesso cemento, lo ferro utilizzato per il cemento armato della casa dello studente.
Tanto tra settembre, ottobre e novembre ci faranno credere che avranno ricostruito tutto, molto probabilmente non sarà vero, così come ci hanno fatto credere che sono andati tutti quanti a votare PDL, in realtà è andata pochissima gente a votare, però sui mezzi di comunicazione è uscito solo questo, che tutti sono andati a votare PDL.
Adesso che facciamo, andiamo un'altra canzone?
Sì, manda una cosa.
Ok.
All the life, there were plants and birds and rocks and things, there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name, to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 la.
After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Questa canzone ci rilassa tanto, spero che abbia rilassato anche voi. Avevamo bisogno di leggerezza per quello di cui parleremo adesso. La canzone era degli America e si intitola A Horse with a Name.
Passiamo quindi da una disgrazia ad un'altra, parliamo di Iran, elezioni presidenziali che sono appena concluse, lasciando strascichi e conseguenze pericolosissime.
Le elezioni hanno rivisto l'affermazione del conservatore Ahmadinejad, mentre il riformista Musavi pare abbia perso. Il broglio è molto forte e le proteste sono state molto accese nella capitale. Tra l'altro le manifestazioni erano state proibite, è stato oscurato Facebook e oscurati tutti i mezzi di comunicazione. È stato proibito alla stampa di registrare. Le notizie che ci arrivano sono frammentarie e riesce ad arrivare solo quello che passa dalla censura del governo.
Durante il corteo sono morte 7 persone. Comunque parliamo di un paese dove la dittatura, diciamo, è ferma ormai da anni, è consolidata, quindi nuovo e nessuna novità particolare.
Diciamo che la polizia ha avuto la brillante idea di sparare sulla folla, facendo 7 morti, cose che non vedevamo da molto tempo, e la cosa è molto molto preoccupante. Ieri c'è stata una protesta degli studenti iraniani presenti a Roma davanti all'ambasciata dell'Iran. La protesta è stata molto accesa ma pacifica, i toni erano molto forti ma non c'è stato alcuno scontro. Molte organizzazioni politiche hanno dato il loro appoggio a questa protesta, ma si è preferito non affibbiare delle bandiere alla protesta, che è rimasta apartitica. I giornali non hanno dato spazio a questa cosa.
Dal nostro punto di vista occidentale ci sembra tutto assurdo, perché sono cose che non riusciamo nemmeno ad immaginare, però diciamo che la dittatura in Iran è consolidata, si verificano probabilmente giornalmente e noi non ne sappiamo nulla.
Ricordiamo che l'Iran è comunque una repubblica islamica.
E passiamo da situazioni che ad altre situazioni poco democratiche che ci sono molto più vicine.
Da casa nostra, perché insomma anche noi abbiamo i nostri bei vanti.
Sì, emergono queste ronde nere, questi personaggi abietti che fanno notizie, vestiti da gerarchi fascisti e da squadristi d'altri tempi, che emergono nella nostra Italia quando viene meno, quando c'è una crisi economica.
Questi grandi cervelli hanno pensato bene organizzare qualcosa che assomiglia molto ai fasci di combattimento, e utilizzando l'escamotage delle ronde hanno organizzato una milizia piccola e fatta di cittadini.
Sì, esatto, quindi la mente di questa organizzazione la potete sentire.
Non usare la parola mente.
Era chiaramente ironico. Allora, quindi il deficiente che ha, sì, praticamente è così, è un credito che diciamo che gestisce dall'alto queste ronde, lo potete trovare su internet, c'è un video che circola online in cui lui spiega il motivo della nascita di queste ronde e i valori che persegue.
Io chiedo ai servizi sociali e al sistema sanitario di prendersi cura di questa persona.
E chiaramente è un problema sociale, è però diciamo che è tutto un sintomo di un paese che è in grossa difficoltà. La Lega prende l'11%, questi qua vengono fonde e riemergono dalla melma dove giustamente erano finiti.
La cosa terribile è che questo personaggio dice di avere circa 2000 seguaci. Ora, se lui è così, come saranno i seguaci?
E quindi c'è anche Ignazio La Russa che è sdegnato da questa situazione, rivendica il simbolo MSI e l'utilizzo abusivo del simbolo da cui indegnamente discende.
E di fatto, insomma, era questa la cosa più grave. Ci sono personaggi che si organizzano per fare di nuovo i fasci di combattimento, e cosa andiamo a sindacare noi? Il simbolo che utilizzano.
Il corollario di coglioni in Italia da gente che rifonda le squadracce alla Farinacci nella stessa sua zona e che vota Lega e prende l'11%.
Signori, la vera notizia è che questa settimana siamo riusciti a fare un'intera trasmissione di più di 20 minuti senza parlare del nostro ducetto.
Il nostro ducetto ha appena trovato l'accordo con Obama per...
No,
sì, volevo solamente dire una cosa, che praticamente 3 detenuti di Guantanamo stanno in Italia, verranno trattenuti in Italia. L'unica richiesta che hanno fatto questi di Guantanamo è se Berlusconi andrà con loro o meno.
Ma io pensavo avessero chiesto di essere detenuti.
Sì, chiaramente sì, figurati. Però probabilmente Berlusconi non andrà con loro si sono rimasti stupiti.
la cosa è straformato tipo un comitato cittadino per poter rimanere a Guantanamo.
Povera gente.
Comunque siamo riusciti, alla fine l'abbiamo detta la notizia sul ducetto nostro, l'abbiamo detta.
Una battuta perché gli vogliamo bene.
Comunque apprezzate lo sforzo, diciamo.
Non era per niente facile. Chiudiamo come sempre con una citazione di Jean-Jacques Rousseau.
Il pensiero va ai manifestanti in Iran. La citazione è: l'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene.
Buonasera, alla prossima.
E torniamo subito per parlare di quello che accade a livello della stampa e della comunicazione in tutto il mondo, perché ci sono degli avvenimenti molto particolari che sono accaduti sia in Vietnam, ma anche a Cuba e anche in Africa. In particolare perché in Vietnam è stato messo in manette l'avvocato degli attivisti il 13 giugno. A Ho Chi Minh la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio dell'avvocato Lee Con Din, che è stato arrestato con l'accusa di cospirare contro lo Stato. Ricordiamo in particolare che il governo comunista ha cercato da sempre di evitare che le informazioni di Lee Con Din trapelassero e soprattutto che la sua azione difensiva nei confronti di blogger o di attivisti nel paese potesse appunto essere portata a buon fine in maniera tale appunto da rinsaldare il proprio potere. Quindi Lee Con Din rischia fino a 20 anni di carcere, era finito da tempo nel mirino del regime comunista per il suo impegno a favore della democrazia e in passato ha difeso numerosi attivisti, appunto abbiamo detto, come il blogger che è stato condannato per evasione fiscale, ma in realtà è colpevole di aver creato una comunità online di giornalisti indipendenti. E invece, come vi dicevo prima, a Cuba c'è stato un caso particolare per ciò che riguarda internet, perché il figlio di Fidel Castro è stato beffato in una chat love story con una finta donna. In realtà la finta donna sarebbe uno statunitense, un hacker di Miami, che ha fatto credere al quarantenne rampollo del leader Massimo di essere una colombiana di nome Claudia, e l'ha fatto per dimostrare che a Cuba i privilegi come internet esistono solo per i potenti, proprio perché critica il fatto che gli altri cubani non possono avere il diritto ad accedere a internet e quindi a comunicare liberamente, mentre invece proprio il figlio del leader Massimo, che pare appunto fosse sposato e sia stato coinvolto in questa situazione poco chiara, appunto avesse questo diritto, anzi questo privilegio. È stato corteggiato per diversi mesi da questa donna che si dichiarava colombiana, e superati i primi convenevoli, la relazione esclusivamente online ha assunto delle sfumature un po' particolari. Dopo 8 mesi di scambio di mail, fotografie, e ad un certo punto quindi si è fatto urgente l'incontro, ma l'unica differenza che c'è stato è che appunto per Fidel Castro non c'era nessuna Claudia, ma in realtà c'era un uomo di Miami ad aspettarlo, e quindi subito dopo la beffa, insomma, c'è stata la dimostrazione dell'ipocrisia di un paese, così ha affermato appunto l'hacker, in cui i governanti si concedono dei lussi e a cui il popolo non ha accesso. E invece un'altra notizia che è molto più importante, direi, c'è stato una svolta per Facebook, perché è da oggi disponibile la versione in Swahili, che ricordiamo è la lingua parlata da oltre 110 milioni di persone, soprattutto nell'Africa orientale e centrale. E un gruppo di docenti swahili ha lanciato la nuova versione del sito del social network dopo aver ricevuto il via libera dall'azienda, che negli ultimi 5 anni ha registrato una forte diffusione del sito in Africa, tanto che secondo alcuni analisti nei prossimi anni potrebbe essere lanciata anche una versione in lingua Hausa per l'Africa occidentale e in Zulu per l'Africa meridionale. Facebook esiste già in Afrikaans e uno dei promotori del progetto in Swahili ha dichiarato che l'idea è nata anche per salvaguardare la lingua, ma soprattutto perché i giovani sono i principali fruitori di Facebook e, stando ai primi dati, già oltre il 60% dei fruitori nell'Africa orientale usa la versione Swahili, che è una lingua usata in Kenya, Tanzania, Uganda, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, nel Corno d'Africa, in Malawi, in Mozambico e anche nelle isole dell'Oceano Indiano. E dopo questa notizia per ciò che riguarda l'Africa e il mondo di Facebook, continuiamo a parlare di Africa con la rubrica di Giacomo, ma prima della sua rubrica ci godiamo la canzone degli Smashing Pumpkins.
Buonasera a tutti ascoltatori di Radiofonica, questa è Polaroid, accendete la vostra sigaretta, preparate la vostra moca e per una volta provate a non aggiungere zucchero. Sta per cominciare Tabacco e Caffè. Penso proprio che ognuno di noi, quando spegnerà la luce questa sera, avrà molte cose a cui pensare.
Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituati a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa e la ragione. E anche se fosse solo finzione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione è poter volare. Allora non la sprecare,
attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, vado all'organo del partito, non lasciatevi suggestionare, quella voce che vi invita a volare, è di un maniaco sabotatore, spegnete la radio adesso, ci avete registratori, basta, basta!
Dice agosto 2006. I nostri ragazzi sono vicini al giro di boa del loro viaggio, e di giorni al Kivoli Center sembrano durare un istante. Le emozioni si succedono veloci, a volte è anche difficile riuscire a capire cosa si prova. Sì, perché non si lavora solo nel centro, ma grazie ad Amania con Ionia si esce. Si cammina per il Ruta, si va a Chibera, si va a Corogoccio, si sfiorano vite, si vede la povertà, la droga, la fame, la colla e si rischia di perdersi nelle baraccopole.
Se fosse solo finzione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare, allora non la sprecare, prova a volare.
Attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate, non lasciatevi suggestionare. Abbiamo ben altri progetti per voi, Uomini del 2000, saggi civili, perciò prestate attenzione, solo la voce della ragione.
Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano, insegnerà a volare, vesti dall'alto, i raghi del potere, e accorgi che sono raghi di cartone. Ma non li hai, sono di cartone, se resta terra che vuoi capire, con la scusa di schiarirtele ti confonderanno sempre più le idee, ti manderanno allo sbaraglio, in questa farsa, nel ruolo di comparsa. Ma basta che voli in alto, ma basta che ti alzi un po', e forse scopri che quello che ti faceva paura era soltanto un gioco. E adesso hai l'occasione per poter volare. Allora, no!
Oggi ero sotto la pensilina vicino al dispensario. Lì forse solo per ripararmi dalla pioggia anglosassone che viene giù. Ma sicuramente per godermi la visuale dai punti più belli di Kivuli. Sembra quasi di trovarsi alla fermata di un autobus. E come tutti i punti di sosta, capita raramente di essere soli. E in un via vai di bambini dai visi colorati, anche a tempera, ecco che mi cercano e si siedono di fianco a me tre amici, congolesi. Shabani Sembe è una new entry dal nome irriproducibile. Si ricordano di me, di noi e di una visita fatta presso la loro comunità circa 2 anni or sono. Il loro Congo ora è una piccola comunità di rifugiati poco a nord di Kivuli, sempre sulla Kabilia Road. I rifugiati. Una condizione, uno status alienante, di persone che sentiamo e viviamo come molto distanti da noi. Eccoli lì, anzi, eccomi qui. Di cosa si parla? Della Coppa del Mondo. Elogi all'equipe italiana, fresca campione del mondo. Ma mi dico, chi se ne frega? Ma chi se ne frega davvero del calcio ora? Bisogna tornare a parlare delle persone, che hanno ma non possono. Domando loro riguarda le elezioni appena concluse. Si parla di brogli e di cosa loro si aspettano, cosa desiderano, verso dove si vogliono spingere, verso casa. Cosa desiderano tra i rifugiati congolesi? Tornare a casa. Ma non solo, vogliono che le loro lettere di aiuto arrivino, vogliono che la loro condizione non sia più di nessuno, vogliono che noi ricordiamo i loro nomi, i loro volti, le loro storie. Dopo tanto parlare mi fanno una domanda. Ma tu sai come ci chiamiamo? Io li conoscevo i loro nomi. Ma immagino e ricordo io e noi quante volte abbiamo perso di vista le piccole cose o le cose fondamentali, i nomi. Ed ecco i bambini continuare ad andare su e giù davanti a me. Kevin, Jackson, Abram, Brian, Cavaia. Ed io? Io sono Antonio. Riruta, finalmente siamo arrivati. Finalmente vediamo i visi di chi vive in strada, sniffa, ha fame, si droga. Un bimbo di cui non so il nome ha detto: fammi una donazione, prometto che non snifferò più e non fumerò. Intanto abbozzava un sorriso, ma i suoi occhi tradivano lo stordimento nel quale la sua mente era caduta. In quel momento avrei voluto piangere. Mi sono trattenuta solo per rispetto nei loro confronti. Sentirsi raccontare certe situazioni è una cosa, ma viverle un'altra. Ne senti i rumori, ne vedi i colori, ma soprattutto ne senti l'odore. Un odore pregnante, nauseabondo, forte. Un odore che ti aiuta a non dimenticare. Tante sono state le scene che mi hanno colpita. Molto è ciò che i miei occhi hanno fotografato. Ma mi voglio soffermare su un'immagine. La foga con la quale i bambini hanno divorato pane e latte. Sembrava stessero facendo una gara per vincere chissà quale premio. La loro era una corsa per far tacere i morsi della fame, di quella mancanza di cibo che fa sì che un ragazzo di 14 anni ne dimostri 9. Tanti pensieri hanno sfiorato la mia mente. Tanti la sfiorano ancora. Ma ho bisogno di tempo per riflettere e di occhi per condividere.
sogno della luna.
E allora
parliamo adesso di quanto accade in Iran, perché è molto importante dare un piccolo sguardo su quello che succede, proprio perché all'indomani delle elezioni presidenziali tra Ahmadinejad e Mousavi si sono verificati degli scontri violenti che hanno portato alla morte di 7 persone, è un'ansa di questa mattina delle 8:30, proprio perché appunto ci sono stati degli scontri a Teheran dopo un tentativo di assaltare una postazione militare e sono morte 7 persone in questi scontri. Tuttavia non ci è stato fornito nessun altro dettaglio all'indomani dell'imponente manifestazione di piazza dei sostenitori del candidato sconfitto alle presidenziali Mousavi, in particolare perché si sono appunto battuti in queste elezioni che non sono affatto plebiscitarie, come è stato anche definito, Ahmadinejad e Mousavi. Ahmadinejad si è riconfermato presidente con il 63% già al primo turno, mentre invece per Mousavi abbiamo soltanto il 34%, ma pare che ci siano stati dei gli elettorali e si grida già al colpo di Stato. In particolare il presidente uscente è stato riconfermato anche dall'Ayatollah Khomeini, che ha di fatto dato l'ok per ciò che riguarda l'ambito religioso e della Sharia, quindi di fatto è stato riconfermato a tutti gli effetti. La spiegazione pare sia anche nel fatto che si cerca di dare una continuità alla leadership politica iraniana in maniera tale appunto da avere una migliore prospettiva anche a livello internazionale e dei rapporti con le altre potenze. Sicuramente il problema nucleare è sulla ribalta, proprio perché si continua anche una politica da questo punto di vista, e non perché Mousavi, nel momento in cui fosse stato eletto, avrebbe cambiato idea, ma anzi anche lui avrebbe proseguito verso questa politica. Ma in particolare il Consiglio ha deciso di riconfermare Ahmadinejad proprio perché si dovrebbero rinsaldare i rapporti con Barack Obama, che tuttavia non ha dichiarato nulla, soprattutto per ciò che riguarda il broglio elettorale che è accaduto appunto in Iran e ci sono state diverse manifestazioni di piazza da parte dei sostenitori di Mousavi, che non sono costituiti in un partito unico, ma sono giovani, donne, ma anche anziani, quindi prendono un poco un suo strato sociale che è abbastanza eterogeneo, mentre invece il consenso per Ahmadinejad è raccolto soprattutto tra gli strati più poveri della popolazione e magari anche situati nelle zone più agricole. Sta di fatto che gli scontri si sono susseguiti in questi giorni. Ieri era morto il primo manifestante e oggi invece ne sono morti altri 7, e le violenze sono state riprese da un fotografo che ha riferito che il manifestante era stato colpito in fronte proprio durante la manifestazione, e i milizieni islamici fedelissimi del governo del presidente Ahmadinejad, appunto durante un incendio nel centro di Teheran, l'avrebbero colpito. Alla manifestazione hanno partecipato 1 o forse 2 milioni di persone hanno sfidato le autorità e sfilato per le strade. Sta di fatto che è particolare anche la situazione per ciò che riguarda la stampa e le unità di informazione, perché è stato denunciato dalla BBC che le autorità iraniane hanno chiuso per una settimana l'ufficio di Teheran dell'emittente satellitare all'Arabia. Lo riferisce il sito della BBC, aggiungendo che della rete non è stata fornita alcuna spiegazione. Al-Arabiya ha seguito le proteste nella capitale iraniana dopo la pubblicazione dei risultati elettorali e ha riferito che vi sono stati altri 3 morti. La BBC denuncia che i suoi telespettatori e ascoltatori in Iran, ma anche in altre parti del Medio Oriente e in Europa, stanno subendo delle interruzioni del servizio a causa di interferenze ai satelliti. Secondo l'emittente britannica, l'interferenza arriva proprio dall'Iran. È certo invece che le forze di sicurezza impediscono alle televisioni straniere di riprendere le immagini degli incidenti. 2 giornalisti della televisione pubblica olandese sono stati arrestati ieri perché filmavano gli scontri e oggi sono stati rilasciati, mentre sempre ieri 2 belgi sono stati fermati per un'ora per lo stesso motivo. Anche i responsabili delle televisioni tedesche hanno lamentato che i loro inviati è stato impedito di lavorare. Una troupe spagnola della televisione pubblica ha lamentato che appunto è stata invitata a lasciare il paese oggi stesso, e la BBC ha denunciato l'oscuramento del suo segnale. Quindi il giornale invece del riformista Mousavi è stato messo al bando e la polizia ha fatto irruzione nella sede del giornale facendo una perquisizione e sigillando l'edificio. Si parlava anche del fatto che era stato incarcerato Mousavi insieme alla moglie, ma è stato smentito prontamente questa dichiarazione, e di fatto Mousavi si pronuncia propenso delle nuove elezioni per fare in modo che ci sia appunto una nuova e più equa distribuzione dei seggi. Questa è la situazione principalmente per ciò che riguarda l'Iran, ma abbiamo anche ovviamente le risposte da parte del mondo straniero. Frattini ad esempio riafferma l'invito al G8 di Trieste, il ministro degli esteri ha ribadito che l'Italia mantiene l'invito all'Iran al G8 esteri di Trieste sull'Afghanistan e sul Pakistan, nonostante ciò che sta succedendo nel paese, e ha affermato che l'Europa ha espresso una posizione chiara che noi italiani rispettiamo: è necessaria una verifica dei voti delle presidenziali e la fine delle violenze nelle strade. E per concludere potremmo anche dire chi è effettivamente Mousavi, che può apparire moderato ma urta la sensibilità dei super conservatori, promette un Iran sviluppato, libero, giusto, basato sullo stato di diritto, chiede la competenza, la trasparenza dell'amministrazione, il rispetto della Costituzione, la libertà di stampa. Abbiamo detto che dall'altra parte c'è Ahmadinejad, che sarebbe al secondo mandato, ma entrambi sono propensi allo stesso tipo di politica nucleare. Mousavi promette di non trascrivere l'esperienza dei ministri conservatori, chiede una politica estera indipendente ed un adeguamento del paese alla globalizzazione, e per lui l'Iran dovrebbe infine entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi ritornare in società, ma soprattutto affermare un ruolo abbastanza preponderante nel Medio Oriente stesso. Infatti dobbiamo ricordare anche i rapporti che intercorrono tra Netanyahu, Ahmadinejad, o comunque tra Iran, Israele e la sezione del Medio Oriente che si affaccia sul Mediterraneo, date le affermazioni e le dichiarazioni durante il governo di Ahmadinejad. Quindi dopo questo quadro generale manterremo ancora gli occhi su quello che accade in Iran, perché pensiamo che sia di primaria importanza riuscire a capire come la democrazia viene intaccata anche in quelle regioni, che sono sicuramente a rischio, visto che abbiamo vicino l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iraq, che non sono da meno. E dopo questo approfondimento volevo salutarvi, volevo ricordarvi di nuovo i nostri contatti su Radiofonica e su www.titolidicoda.org. Ringrazio anche Giacomo, Alessandro e Giancarlo, e ci risentiamo la prossima settimana.
Amico di petute, meno tu mangi un due, 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 meno morite su due, de mate ci vida, e to pare non muito, star, 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 meno morite su star, de mate a stará, to sta non
Radiofonica presenta un nuovo programma di approfondimento giornalistico
ogni martedì dalle 19:30 su www.radiofonica.com. Polaroid,
un'istantanea sul mondo.
Radiofonica.com. Moderni Ulisse dell'era telematica, figli della neorivoluzione informatica. State ascoltando radiofonica.com, la web radio universitaria di Perugia. Musica, spettacoli live, informazione, comicità, approfondimenti su cinema, letteratura, attualità. Navigate nel web ascoltando www.radiofonica.com e partecipate alle nostre dirette in prima serata, in onda ogni giorno dalle 21:30 alle 23. Ma se vuoi andare oltre, collabora con noi. Scrivi a redazione@radiofonica.com ed entra nel nostro team.